Il tema centrale della metafisica è l'ontologia, lo studio dell'essere. La parola ontologia deriva dalla parola greca on, al plurale onta, che è il participio presente di einai, il verbo essere. In greco, come nella nostra lingua, un articolo determinativo può venire collocato davanti a un participio per indicare una classe di persone o di cose, come quando parliamo di viventi o dei morenti, intendendo con questo tutte le persone che ora sono in vita o tutte quelle che ora sono in punto di morte. Il fondatore dell'ontologia è stato Parmenide, il quale definì il proprio tema collocando l'articolo determinativo to davanti al participio on. To on, alla lettera lessente, sul modello appunto del vivente, significa tutto ciò che è. In italiano l'essere, mi hanno spiegato che per evitare equivoci si è soliti in italiano anche tradurre con l'iniziale maiuscola, l'essere. Nella nostra lingua sono due termini che corrispondono al verbo greco einai. Usando una forma di participio possiamo dire che un ente è un individuo che è laddove essere all'infinito è, per così dire, l'attività, ovvero attualità, in cui è coinvolta ogni entità individuale. Gli enti individuali, finalmente, nella loro totalità, costituiscono l'essere. Bisogna all'inizio fare anche un'altra noiosa distinzione tra due sensi del verbo essere e il suo equivalente in greco. Il verbo greco può certamente significare anche esistere, come il suo equivalente in lingue moderne. Per il verbo in inglese, il verbo be, prendiamo come esempio il poema Lucy di Wordsworth. She lived unknown, and few could know when Lucy ceased to be. Cioè visse sconosciuta e pochi poterono sapere quando Lucy cessò di essere. Nelle nostre lingue, peraltro, tale uso è per lo più poetico e non è naturale dire cose come le piramidi sono, ma il colosso di Rodi non è. Quando intendiamo sostenere che le piramidi esistono ancora, mentre il colosso non c'è più. Ma nel greco antico affermazioni analoghe sarebbero state del tutto naturali. Tuttavia, il verbo greco essere non ricorre solamente in frasi quali Troia non è più, ma anche in altre espressioni di molti tipi diversi, come Elena è bella, Afrodite è una dea, Achille è coraggioso e così via, avverso tutti i diversi modi cui Aristotele avrebbe conferito la dignità di categorie. Per Parmenide l'essere non è solamente ciò che esiste, ma tutto ciò per cui ogni frase contenente è vero. Parimenti, essere non è solamente esistere, essere e basta, ma essere una qualsiasi cosa. Essere caldo o essere freddo, essere terra o essere acqua e così via. Non abbiamo bisogno di seguire Parmenide nelle conseguenze metafisiche, profonde ma anche bizzarre, che trae dal suo concetto dell'essere. Solo l'essere è, e il nulla non è. Dunque, l'universo è una sola cosa, semplice ed eterno. Fu Platone nel dialogo sofista a disarmare il monismo dogmatico di Parmenide, forzandolo a concedere che ciò che non è, sotto qualche aspetto, è, e ciò che è, in certo modo, non è. Quando parliamo di ciò che non è, non stiamo parlando del nulla, inteso come il contrario dell'essere. Stiamo parlando semplicemente di qualcosa che è diverso da una delle cose che ci sono. Il non bello differisce dal bello e l'ingiusto differisce dal giusto. Ma il non bello e l'ingiusto non sono meno reali del bello e del giusto. La più sistematica discussione dell'essere nel mondo antico fu quella di Aristotele. Aristotele si serve dell'espressione to on nello stesso modo di Parmenide. Essere è tutto ciò che una qualunque cosa è. L'essere contiene qualunque elemento possa essere o soggetti di enunziati veri contenenti la parola è, che questa sia o meno seguita da un predicato. Tanto Socrate è quanto Socrate è sapiente ci dicono qualcosa sull'essere. I predicati in tutte le categorie, ci dice Aristotele, significano essere, perché ogni verbo può venire sostituito da un predicato che contenga la copula è. Per esempio, Socrate corre può essere sostituito da Socrate è un corridore. Nel caso di Aristotele, così come in quello di Parmenide, è un errore equiparare l'essere all'esistenza. Ma Aristotele stesso non ha mai spiegato l'importanza della distinzione fra i due concetti. Nella voce dedicata all'essere del lessico filosofico contenuto in Metafisica Delta, l'esistenza non è nemmeno menzionata fra i sensi del termine. Ciò è sorprendente perché di tanto in tanto nelle sue opere di logica Aristotele sembra aver identificato l'esistenza come accezione particolare dell'essere. Ecco allora che nelle confutazioni sofistiche egli fa l'osservazione per cui l'essere alcunché non è in vero la stessa cosa che l'essere assolutamente. Aristotele si serve di questo principio per risolvere inferenze fallaci del tipo ciò che non è è perché ciò che non è è pensato. Una mossa simile la fa anche in relazione all'essere alcunché di ciò che ha cessato di essere. Per esempio, da Omero è un poeta non segue che Omero sia attualmente. In un celebre passo dei Secondi Analitici Aristotele dice: l'essere non è per nessun oggetto la sua sostanza, la sua usia, dato che ciò che è, ta'on, non è un genere. Tale affermazione può intendersi nel senso che l'esistenza non è parte dell'essenza di alcunché. Cioè, il fatto che ci sia qualcosa di un certo tipo non coincide con ciò che quel qualcosa è. Se è tale il significato del brano, allora esso merita davvero il complimento di Schopenhauer, il quale diceva che Aristotele, con intuizione profetica, aveva messo preventivamente fuori causa l'argomento ontologico. Ma non è chiaro se questo sia effettivamente l'unico senso che può essere attribuito al passo. Aristotele altrove afferma che l'essere non è un genere, perché un genere si differenzia in specie tramite differenze che sono distinte da esse. Laddove ogni differenza è la stessa, un essere di qualche tipo. È difficile decidere quando Aristotele scrive semplicemente Socrate è, se questo significhi che Socrate esiste o che Socrate è un soggetto di predicazione. Non siamo in grado di vincolarlo alla distinzione che a noi sembra tanto chiara tra la copula è e lei dell'esistenza. Quando lei ricorre come copula e unisce soggetto e predicato, possiamo chiedere che cosa esso significhi. I testi aristotelici suggeriscono due possibilità per renderne conto. La prima è che la coppola non abbia significazione propria. È un simbolo incompleto che non va interpretato per se stesso, ma va preso insieme al termine predicativo che le segue, per cui è bianco, va inteso come se stesse per la forma accidentale dell'essere bianco. In tal caso non ci sarà alcuna risposta generale alla domanda su che cosa denoti la coppola è, ma ci sarà in generale una risposta alla domanda su che cosa denoti EP, vale a dire un'entità in una delle 10 categorie. L'altra possibilità, che meglio pare adattarsi ai testi, è che la coppola stia a significare essere, ove quest'ultimo va preso come sostantivo verbale, come il verbo correre. Se diciamo questo, sembra che dobbiamo aggiungere che vi sono vari tipi di essere. L'essere che è denotato da E nel predicato sostanziale è un cavallo, è essere sostanziale, mentre l'essere che viene denotato da E nel predicato accidentale è bianco, è essere accidentale, d'un tipo che corrisponde alla categoria di qualità. Un'ulteriore differenza può poi essere tracciata più in dettaglio fra diversi tipi di essere e dunque fra diversi sensi di E. Se è un errore considerare il modo in cui Aristotele tratta l'essere come un modo di rendere conto dell'esistenza, sarebbe altrettanto sbagliato pensare che egli non sia consapevole delle istanze che hanno messo alla prova i filosofi in questo ambito. Quando i filosofi si domandano quali cose esistono realmente e quali no, sono varie possibilità. È possibile che si preoccupino della contrapposizione fra il concetto, il concreto e l'astratto. Per esempio, Socrate rispetto alla sapienza o Socrate rispetto all'umanità. Oppure della contrapposizione fra ciò che è immaginario e ciò che è effettivo. Per esempio, Pegaso rispetto a Bucefalo. O magari della contrapposizione fra ciò che ancora esiste e ciò che è ormai scomparso, la grande piramide di Cheope rispetto al faro d'Alessandria. In diversi luoghi Aristotele tratta di tutte e tre questioni. Egli si occupa delle nozioni astratte introducendo le categorie. Gli accidenti sono modificazioni delle sostanze, per cui le affermazioni relative a astrazione, come colore, azione, mutamenti, sono riformabili come affermazioni relative a sostanze prime. I predicati nella categoria della sostanza, per altro verso, non implicano l'esistenza di alcuna entità, quale per esempio una forma platonica di umanità, distinta dalla sostanza individuale del tipo appropriato. Aristotele si procura da sé i mezzi per trattare i problemi delle entità immaginarie, introducendo un senso del è, per cui è significa è vero. Un'entità fittizia è un pensiero autentico, ma non è nel senso che non è vero. Quanto poi a ciò che ancora esiste e a ciò che è ormai scomparso, Aristotele risolve i problemi relativi al venire all'esistenza e all'uscire dall'esistenza mediante la dottrina ilomorfica della materia e della forma. Esistere e essere materia in una certa forma, essere una cosa di un certo tipo. Socrate smette di esistere se smette di possedere la propria forma, il che significa se smette di essere un uomo. Il mio compito oggi è di spiegare l'attualità dell'ontologia medievale rispetto alla filosofia analitica contemporanea. I filosofi analitici di oggi, almeno alla mia università di Oxford, prendono come punti di partenza le indagini di Aristotele, come hanno fatto i filosofi medievali. Ma quando si tratta della filosofia di esistenza, prendono anche come punto di partenza la logica e filosofia del filosofo tedesco del Novecento, Gottlob Frege. Frege tratta dell'esistenza nel corso di un'indagine sulla natura dei numeri. Frege respinge l'idea che il numero sia una proprietà di cose o fenomeni fisici. E cito un brano di Frege: se dinanzi allo stesso fenomeno esterno posso dire con ugual verità questo è un gruppo di alberi e questo sono 5 alberi, oppure qui vi sono 4 compagnie e qui vi sono 500 uomini, ciò mostra che nel passaggio dall'una all'altra espressione non muta né il singolo oggetto né il complesso, l'aggregato di oggetti, bensì soltanto la mia denominazione. Dunque, in tale passaggio non è avvenuto altro che questo, a un concetto, cui si attribuisce un nome, è stato sostituito un altro, cui spetta un nome diverso. Il contenuto di un asserto numerico secondo Frege è un'asserzione intorno a concetti. Questo emerge con la massima evidenza nel caso in cui il numero in questione è zero. Quando si dice il pianeta Venere ha 0 satelliti, non vi è proprio alcun satellite o aggregato di satelliti intorno a cui possa venire affermato qualcosa. È invece al concetto satelliti di Venere che l'asserto anzidetto attribuisce una proprietà, cioè la proprietà di non comprendere nessun oggetto sotto di sé. Questa tesi di Frege, che un'attribuzione numerica e un asserto intorno ai concetti, non deve essere presa erroneamente per una versione della tesi secondo cui il numero è qualcosa di soggettivo. Al contrario, un concetto fregeano è qualcosa di oggettivo, non un'entità psicologica del tipo delle immagini mentali. Frege propone poi un'analogia tra esistenza e numero. Affermare l'esistenza, egli dice, equivale infatti a negare il numero zero. Quello che vuol dire è che un'affermazione di esistenza, ad esempio gli angeli esistono, ovvero vi sono angeli, equivale ad asserire che vi è qualcosa che cade sotto un dato concetto, il concetto dell'angelo. E dire che vi è qualcosa che cade sotto un dato concetto equivale a dire che il numero da attribuire a quel concetto è diverso da zero. E proprio perché l'esistenza è una proprietà del concetto, dice Frege, che la prova ontologica dell'esistenza di Dio fallisce il suo bersaglio. Infatti, né l'esistenza di Dio né la sua unicità possono essere componenti del concetto Dio. Se realmente esiste uno e uno solo Dio, questo fatto, nella terminologia di Frege, è una proprietà del concetto Dio. Sebbene l'argomento ontologico non raggiunga lo scopo, la ragione del suo fallimento non è che sia sempre scorretto fare un'inferenza dalle componenti di un concetto alle sue proprietà. Lo stesso Frege ha appena inferito, a partire dalle componenti del concetto triangolo, rettangolo e equilatero, che tale concetto ha come sua proprietà il numero zero. Forse è anche possibile che in certi casi sia lecito inferire, a partire dalle componenti caratteristiche del concetto, l'esistenza o l'unicità. Quello che è certo è che non si tratterà di qualcosa di altrettanto immediato quanto lo è l'attribuire come proprietà ad un oggetto che cade sotto un dato concetto, una componente di quel concetto, come per esempio quando una figura che cade sotto il concetto triangolo rettangolo viene giudicata triangolare. Inoltre, sono effettivamente possibili concetti che hanno l'esistenza e l'unicità come proprie componenti. Si tratta però di concetti di un tipo particolare. Frege introduce per esse il nome concetti di secondo ordine. Supponiamo di prendere tutti i concetti sotto i quali cade un unico oggetto e raccoglierli sotto un singolo concetto. In tal caso, la proprietà dell'unità, nel senso di unicità, sarà un componente di questo nuovo concetto. Sotto di esso cadrà, ad esempio, il concetto satellite della Terra, ma non direttamente la Luna, in quanto oggetto concreto. In questo modo, dice Frege, risulta possibile far cadere uno o più concetti sotto un concetto più alto, che potrebbe venire chiamato concetto di secondo ordine. Questa relazione è ben diversa dalla subordinazione della specie al genere, come è invece, ad esempio, la relazione tra il concetto luna e il concetto satellite. Le idee formulate da Frege nel Novecento furono anticipate nel Medioevo da Abelardo. Aristotele, come abbiamo visto, aveva considerato come forma standard dell'enunziato S e P, ed era consapevole che alcuni enunziati, quali Socrate beve, non contengono la copula, sosteneva però che essi potevano sempre essere riscritti nella forma Socrate è un bevitore. Abelardo, al contrario, considera canonica la forma soggetto-verbo, mentre vede l'occorrenza di è come una mera esplicitazione della funzione di collegamento che è già implicata in ogni verbo. Dovremmo così considerare è un uomo come un'unità, un singolo verbo. Oltre che per collegare fra loro soggetto e predicato, il verbo essere si utilizza anche in modo diverso per indicare l'esistenza. La forma verbale latina est, afferma Abelardo, può figurare in due modi all'interno di un enunziato, o risulta semplicemente apposta al soggetto, come in Socrates est e basta, oppure essa è un elemento terzo di connessione, come in Socrates est homo. In quest'ultimo caso, il verbo non indica l'esistenza di qualcosa, come si vede dell'enunziato chimera est affinabilis, la chimera è immaginaria. Ogni tentazione di considerarlo come un indicatore di esistenza si dissolve qualora consideriamo l'espressione è immaginaria come una singola unità, anziché come un composto formato dal predicato immaginario e del ambiguo termine è. Abelardo ci fornisce due diverse analisi delle asserzioni di esistenza. Secondo un primo punto di vista, l'enunziato Socrates est deve essere riformulato in maniera estesa come Socrates est ens, cioè Socrate è un ente. Tale soluzione non pare tuttavia molto soddisfacente, poiché le ambiguità che caratterizzano il verbo essere trapassano anche nel suo participio presente ens. Altrove Abelardo ebbe un'idea migliore. Nell'enunziato esiste un padre, non dovremmo considerare padre come un termine che si riferisce a qualcosa. L'enunziato, afferma Abelardo, risulta piuttosto equivalente a qualcosa per un padre. Esiste, scompare così del tutto come predicato, sostituito da un quantificatore più un verbo. Con questa innovazione, Abelardo anticipò l'analisi di esistenza proposta più tardi da Frege. Ma l'innovazione non fu ripresa nel Medioevo e l'influsso più importante sui grandi scolastici fu quello del filosofo arabo Avicenna. Avicenna aveva introdotto in una metafisica di ispirazione aristotelica parecchie innovazioni di grande rilievo. Per Aristotele, il principio dell'individuazione delle sostanze era la materia. Per Avicenna, invece, l'individualità che contraddistingue ciascun uomo particolare risulta essa stessa individuata. Benché l'umanità di Zaid e l'umanità di Amr non differiscano l'una dall'altra, è del tutto sbagliato pensarle come una sola entità. Non si tratta di una, bensì di due umanità numericamente distinti. Per Avicenna vi sono dunque essenze individuali, oltre che generiche. L'invenzione delle essenze individuali tiene aperta la possibilità di individuare entità non esistenti. Al modo in cui il venire all'esistenza del vapore a partire dall'acqua può essere visto come l'aggiunta della forma vapore a una materia preesistente, così il venire all'essere di Socrate può essere considerato come l'aggiunta dell'esistenza a un'essenza che ne era priva in precedenza. Prima di esistere, l'essenza può essere vista come una potenza di cui l'esistenza rappresenta l'atto corrispondente. In tal modo, la coppia essenza-esistenza si configura come un tipo di relazione potenza-atto, aggiungendosi così alle coppie materia-forma e sostanza-accidente. A partire dall'epoca di Avicenna è stato oggetto di discussione fra i filosofi se c'è o no una reale distinzione nelle creature tra essenza ed esistenza. L'impatto della questione varia tuttavia a seconda del fatto che il termine essenza si attribuisca in questo contesto il significato di essenza generica o essenza individuale. Se prendiamo essenza nel suo senso generico, allora la distinzione tra esistenza e essenza equivale a quella tra le due domande: esistono oggetti del tipo X da una parte e che tipo di oggetti sono gli X dall'altra? Il fatto che ci siano i quark non coincide infatti in nessun modo con la definizione di che cosa siano i quark. Se la distinzione consiste in questo, allora è innegabile. È difficile però accettare la distinzione in questo senso e allo stesso tempo accettare la dottrina per cui in Dio essenza ed esistenza coincidono. La dottrina così intesa significa che la risposta alla domanda che cos'è Dio è c'è un Dio. Se invece prendiamo essenza nell'altro suo senso, siccome la distinzione è valida anche per le essenze individuali, allora la distinzione sembra implicare la possibilità di essenze individuali non unite ad alcuna non unite ad alcuna esistenza, ossia essenze di individui possibili, i quali però non esistono. L'essenza di Adamo, potremmo dire in questo caso, cioè sin dall'eternità. Quando Dio crea Adamo, non fa altro che conferire attualità a questa potenza già presente. Benché il postulare essenza individuale sia una pratica che ha avuto una qualche influenza fino a oggi, essa è spesso motivo di una certa confusione filosofica. Lo si vede quando cerchiamo a rispondere ad una domanda del tipo come viene individuata un'umanità individuale. Poniamo l'umanità di Abramo. Da una parte essa non viene individuata in quanto umanità, ossia dal fatto di essere qualcosa di condiviso da tutti gli esseri umani. Dall'altra essa non è neppure individuata dal fatto di appartenere ad Abramo. Ex ipotesi, essa potrebbe esistere ed essere ugualmente un individuale, anche se Abramo non fosse mai stato creato, ma fosse rimasto un'eterna possibilità. L'umanità di Abramo può soltanto venire identificata, come afferma Avicenna, dalle proprietà e dagli accidentali e dagli accidenti che lo accompagnano, vale a dire detto tutto ciò che può dirsi vero dell'Abramo attuale. L'essere migrato da Ur dei Caldei, l'aver obbedito all'ordine divino di sacrificare il proprio figlio e così via. Ma l'essenza di Abramo c'era già prima che egli esistesse, dunque essa non poteva essere individuata dell'effettivo accadere di queste cose, bensì soltanto delle loro possibilità. Lascerò un paragrafo. Nel sentiero di Avicenna, San Tommaso d'Aquino ha ampliato la portata dello schema di Aristotele di potenza e atto, applicandolo alla coppia di concetti essenza ed esistenza. Per Tommaso, come per Avicenna, non vi sono solo essenze generali come l'umanità, bensì anche singole umanità individuali, quali quelle di Pietro e di Paolo. È necessario inoltre distinguere due differenti tipi di esistenza, corrispondenti a due differenti sensi di essere, la forma latina del verbo essere. Vi è innanzitutto l'esistenza generica, ossia l'esistenza di un certo tipo di cose, come in gli angeli esistono. Vi è poi l'esistenza individuale di oggetti particolari, come in il faro di Alessandria non esiste più. L'esistenza intesa in senso generico è quel tipo di esistenza cui i filosofi a partire di Kant si riferiscono spesso dichiarando che non si tratta di un predicato. Essa viene espressa nella logica materna mediante l'uso del quantificatore esistenziale o particolare per alcuno X, X è un angelo. L'esistenza individuale, d'altra parte, è un predicato autentico. La posizione di Tommaso in materia di esistenza generica è chiara. Un passo classico al riguardo si trova nel De Ente et Essentia, è citato sul testo. Se vi siano o meno cose di un certo tipo, è una questione del tutto differente da che cosa siano oggetti di quel determinato tipo. Chiedere se ci sono gli angeli differisce totalmente di chiedere che cosa significhi angelo. Se, affermando che essenza e esistenza sono realmente distinte, e questo che intendiamo, allora la dottrina risulta indubbiamente corretta. Però la tesi è vera non soltanto in rispetto alle creature, ma anche al creatore. Chiedere se ci sia un Dio differisce totalmente dal chiedere che cosa significhi Dio. Quale relazione è, secondo Tommaso, tra le essenze individuali e le esistenze individuali? C'è una reale distinzione tra l'esistenza di Pietro e l'essenza di Pietro? E tra ciascuna delle due e Pietro stessa? Sembra che la risposta deve essere negativa. Sembra che Pietro, l'umanità di Pietro e l'esistenza di Pietro abbiano esistamente la stessa durata temporale. Detto in maniera approssimativa, tutte quante cominciano pochi mesi prima della nascita di Pietro e tutte quante terminano aspettando la resurrezione finale con la sua morte. Ancora lascio un paragrafo. La dottrina di Tommaso circa la relazione tra essenza ed essenza risulta oscura in parte, anche perché la parola esse in suoi scritti possiede una vasta gamma di significati. Oltre ai due sensi di esistenza appena considerati, esse è utilizzata in tanti diversi sensi quanti quelli della parola essere. Talvolta Tommaso si dice, ad esempio, che tutte le cose dell'universo, uomini e gatti, tempeste, stagione, virtù e vizi, tempi e luoghi, hanno il comune il fatto che sono. Essere inteso in questo senso è un predicato assai esile e universale. Gilbert Ryle, nel descriverlo, disse una volta che era come il respiro, soltanto più silenzioso. In altre occasioni ancora, il verbo esse viene utilizzato per indicare il passaggio della potenza all'atto. Questi ultimi sensi di essere diventano rilevanti all'interno del sistema dell'Aquinate solamente quanto egli li utilizza per chiarire la propria tesi secondo cui in Dio, a differenza di quanto accade nelle creature, non vi è distinzione tra essenza ed essenza. Dio, afferma Tommaso, è l'essere puro. Nel concetto di Dio manca non soltanto la distinzione tra essenza ed esistenza, ma con esse anche le altre distinzioni fondate sulla differenza di potenza e atto. Dio, infatti, è atto puro. Adesso vengo alla ricezione della dottrina dell'essere di San Tommaso nel campo della filosofia analitica. Bisogna dire all'inizio che l'analisi freghiana di affermazione di esistenza generica è accettata dappertutto. Non è considerata come una tesi filosofica discutibile, è considerata come una pietra fondamentale della logica elementare. Nei primi giorni di un corso di logica simbolica, l'allievo impara a tradurre gli angeli esistono o vi sono angeli come the sum x is an angel. Il vantaggio dell'uso del quantificatore per rappresentare l'affermazione di esistenza è questo: risolve un problema che per secoli era un rompicapo per i filosofi. Cioè, come negare l'esistenza di un certo tipo di cose senza cadere in autocontraddizione? Se si tratta un'affermazione come i centauri non esistono, come una semplice affermazione del tipo soggetto predicato, l'esistenza dei centauri sembra prima essere affermata, per dare una denotazione all'espressione soggetto, e poi negata, secondo il significato del predicato. Ma nella formulazione quantificatoria non c'è neanche l'apparenza di un'opposizione ad un'affermazione di centauri, c'entra soltanto il concetto centauri. Anche il professore Peter Geech, il padre del tomismo analitico, accetta senza riserve l'analisi fregeana dell'esistenza generica e la formulazione quantificatoria delle affermazioni di tale esistenza. Nel caso particolare dell'esistenza di Dio, Geech accetta la traduzione di Dio esiste come per qualche X, X è Dio, sottolineando che Dio non è un nome proprio, ma una parola concetto, ein Begriffswort. In Dio esiste, egli scrive, non predichiamo qualcosa di Dio, ma predichiamo il termine stesso. Dio esiste significa qualcosa o qualcuno è Dio. Sarebbe assurdo, egli insiste, identificare l'esistenza in questo senso di Dio col essenza divina, e costituisce un dialogo per dimostrare l'assurdità credente, c'è un Dio. Ateo, così tu dici. Ma che cosa è questo Dio in cui tu credi? Te l'ho già detto, c'è. Il punto di discussione tra Gitch e i suoi predecessori analitici è questo. Il senso di essere chiarificato da Frege è l'unico senso della parola o esistono anche altri sensi? Bertrand Russell e molti suoi seguaci sostengono che soltanto il senso fregiano è accettabile. Nella sua autobiografia, Russell ci racconta che da giovane fu folgorato da un'improvvisa convinzione della validità dell'argomento ontologico, che lo colpì con tale forza di farlo quasi cadere dalla bicicletta su cui stava pedalando, come il povero professore Berti. Più tardi Russell avrebbe invece guardato alla confutazione dell'argomento ontologico come uno dei pochi esempi incontrovertibili di progresso in filosofia. E cito, questo argomento fu scoperto da Anselmo, respinto da Tommaso d'Aquino, accettato da Descartes, confutato da Kant e ripreso da Hegel. Credo che si possa dire con tutta sicurezza che come risultato dell'analisi del concetto di esistenza, la logica moderna abbia dimostrato la non validità di questo argomento. L'argomento, tuttavia, non era definitivamente liquidato, come Russell pensava. Quando una generazione successiva di filosofi analitici sviluppò la logica modale, questa venne utilizzata da pensatori teisti per resuscitare l'argomento ontologico. L'hanno fatto senza respingere l'analisi fregiana dell'esistenza. Semplicemente nel suo sistema le variabili del sistema hanno permesso di coprire non soltanto gli enti attuali, ma anche quelli soltanto possibili. L'innovazione di Gitch, contenuta nel suo saggio Forma and Existence, era di dimostrare che il senso fregiano non è l'unico senso di esistere. Io penso, dice Gitch, che sia un grande errore trattare tutte le proposizioni esistenziali come se avessero lo stesso status logico. Secondo Gitch, ci sono tre tipi di proposizioni esistenziali, cioè, primo, Cerbero non esiste. Secondo, i draghi non esistono. Terzo, Joseph non è e Simeon non è. Per proposizione del primo tipo, Gitch offre un'analisi simile a quella di Aristotele nel suo Dizionario Metafisica, ripresa dall'Aquinate come esse ut verum. Nel caso di proposizioni del secondo tipo, Gitch accetta pienamente l'analisi fregiana. Non è il caso che per qualche X, X è un drago. Esistenza, qui, come Frege insisteva, è un predicato di secondo livello che si riferisce a un concetto. L'uso di essere nelle proposizioni del terzo tipo è un po' arcaico nelle lingue moderne, ma senza dubbio Gitch ha identificato una nozione di essere che è di grande rilievo. È un predicato di primo livello, che significa una proprietà di individue e corrisponde all'esistenza nel senso di acto sessente nell'Aquinate. È degno di nota che il primo e il terzo degli esempi di Gitch cominciano con un nome proprio. Come abbiamo visto prima, Frege negò che l'esistenza potesse essere un predicato di individue. Espressioni di esistenza, secondo lui, si applicano a concetti, non ad oggetti, e non possono essere sensatamente applicate a nomi propri. C'è Giulio Cesare, per Frege, non è né vero né falso, ma semplicemente privo di senso. Al mio parere, Gitch ha ragione contro Frege nell'identificare un senso di essere che è un genuino predicato di individui, che in un'affermazione si può aggiungere a un nome proprio, come nel terzo esempio. Cerbero, però, nel primo esempio, non è un nome genuino e non ha un referente. Quando enunciamo la parola, stiamo solo facendo finta di usare un nome. Secondo Geech, San Tommaso d'Aquino riconosce tutti e tre tipi di trazione, proposizioni esistenziali, compreso il secondo che si trova in frega. Come prova, fa appello ai passi dove l'Aquinate tratta di entia rationis, come la cecità. Cecità non è un ente e non possiede esse. Non nemmeno possiamo dire con verità che c'è cecità in un qualche occhio, che è una risposta affermativa ad una questione del tipo anest. Tommaso ci invita a riformulare cecitas est come aliquid est cieco. E secondo Geech, questa operazione è parallela a quella che fa prega convertendo Dio esiste in qualcosa di Dio. Ma il paragone con frega è fuorviante. La trasposizione soggetto predicato non è mai applicata dall'Aquinate a un'affermazione di cui il soggetto è una sostanza completa. Questa analisi è applicata a proposizioni come cecitas est, sapientia Socrates est, non perché queste proposizioni sono esistenziali, ma perché i loro soggetti non sono sostanze complete. Mi sembra finalmente che né Tommaso né Frege ci hanno offerto un'analisi soddisfacente dei vari sensi di esistere. Per un'adeguata comprensione di questo difficile concetto, abbiamo bisogno di fare attenzione ai contributi filosofi di tutti e due. Grazie.